Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Dopo un centinaio di metri davanti a noi era fermo un gruppo di babbuini. Erano una quindicina, tra grandi e piccoli.
Poi noi ridevamo quando loro, ma guarda questi delinquenti che ci tirano le arance indietro.
Storie di carestie e di ricerca di cibo tra le macerie, in una puntata che si intitola In cerca di cibo.
Matteo Caccia racconta storie di filosofia quotidiana.
Non abbiamo fatto tanti numeri con il titolo in questo caso, perché la puntata di oggi ci racconta due storie che sono molto diverse tra di loro, ma che hanno a che fare con un tema che in teoria oggi non dovrebbe nemmeno essere in discussione, cioè il fatto che alcune persone ancora muoiano di fame e che abbiano problemi di alimentazione e di sottoalimentazione. La storia di Andrea ci racconta di una sua esperienza in Mozambico negli anni 80, quando va là per lavorare, ma si ritrova in una fase post-rivoluzione, di guerra civile, come ahimè succede spesso all'interno di questi paesi africani, e si trova davvero a non avere cibo da mangiare, a dover andare a pescare in spiaggia per poter sopravvivere, e perderà qualcosa quasi come 10 kg in un anno proprio perché non riesce a mangiare quanto serve. E poi vi raccontiamo una storia che invece non arriva dagli anni 80, purtroppo arriva da pochi giorni fa, poche settimane fa, arriva da un posto che è anche relativamente vicino. Stiamo parlando della striscia di Gaza, dove le persone che ci vivono, i Gazawi, sono costrette a cercare cibo per strada, a cercare cibo tra i venditori ambulanti che stanno svuotando i loro magazzini, oppure quelli che vendono al mercato nero gli aiuti umanitari, oppure ancora una volta devono utilizzare il cibo che di solito viene dato agli animali per far mangiare i figli, i mariti e le mogli. Insomma, una storia che il New York Times ci ha raccontato e che vi restituiamo in una puntata che si intitola In cerca di cibo. Benvenuti. Il 7 gennaio 1981 misi per la prima volta piede in Mozambico. Ero lì in forza di un contratto di volontariato di 2 anni con un ONG che si chiamava COSV. Sarei dovuto rimanere in Mozambico per 2 anni e avrei dovuto lavorare nei Caminos de Ferro de Mozambique, ferrovia dello Stato mozambicana. La mia destinazione erano le officine generali della città di Beira. Beira era una bella città costiera con più di 100.000 abitanti. Ai miei amici di Milano che chiedevano perché vai, io ero solito rispondere: sto cambiando un lavoro in fabbrica a Milano con un lavoro in fabbrica in Mozambico. Alle officine generali dei CFM, cioè dei Caminos de Ferro di Mozambique, lavoravo nel reparto delle macchine e utensili. Mi occupavo di programmare la produzione di pezzi di ricambio per poter riparare le locomotive a vapore e i vagoni ferroviari. Le squadre di operai che smontavano le locomotive e i vagoni mi chiedevano di costruire i pezzi rotti e io, con il caporeparto, decidevamo la programmazione della costruzione di quei ricambi. 7 anni prima i mozambicani avevano coronato la loro rivoluzione, ma subito dopo era cominciata una guerra civile tra le truppe statali e i ribelli. Grazie a questa situazione di instabilità e di guerra civile, in Mozambico si moriva veramente di fame. C'erano molti negozi, ma erano per lo più vuoti, oppure avevano generi non commestibili o particolari. Il mio impatto con un esercizio commerciale è stato andare dentro al primo negozio e notare che era completamente pieno dappertutto, in tutti gli scaffali, appesi al tetto, in ogni angolo, di trecce d'aglio, soltanto e unicamente aglio. Il negozio successivo invece era completamente pieno di peperoncino, soltanto peperoncino, unicamente peperoncino. Poi gli altri negozi di generi alimentari erano vuoti.
Sicuramente mi avevano avvisato, mi avevano detto che la situazione alimentare non era facile. Difatti la partenza era stata ritardata per un paio di mesi perché dal Mozambico non arrivava l'ok, perché dicevano che c'era la carestia, ma non era proprio questione di carestia, era questione che la situazione della guerra impediva il trasporto delle merci e soprattutto la permanenza delle persone in mezzo ai campi, perché la gente aveva paura.
Fortunatamente il mare era pescoso e io mi dilettavo con la pesca. Alcuni pomeriggi andavo in spiaggia dove incontravo il mio amico sovietico Edoardo, con il quale avevo sviluppato una strana amicizia. Ci davamo appuntamento di nascosto per trovarci in spiaggia a pescare. Nonostante avessi dei dollari, non avevo comunque sufficientemente da mangiare. Ero partito da Milano che pesavo 65 kg, dopo un anno, quando sono tornato in ferie, ne pesavo 57. Avevo perso più del 10% del mio peso e il motivo era soltanto uno: non mangiavo abbastanza. Uscire dalla città era molto pericoloso, così sono uscito da Beira soltanto 3 volte in un anno. Per uscire da Beira era necessario avere un mezzo, cosa che io non avevo, ed essere sicuro che qualcuno era passato in quella strada da poco tempo e non si era imbattuto in nessuna mina. Una volta, appena arrivato a Beira, ero andato a visitare il Parco Nazionale del Gorongosa. Altre 2 volte ero andato con amici a pescare e fare una giornata diversa alla foce del fiume Sengo, dove, quando la marea lo permetteva, si facevano pescate miracolose. Fu in una di quelle volte che mi capitò un incontro particolare. Eravamo una decina di amici desiderosi di fare una giornata fuori città, sperando di non saltare su una mina. Volevamo andare a pescare alla foce del fiume Sengo, circa 40 km a nord di Beira. Quasi tutti facemmo il viaggio sul cassone del camion. Lasciammo il camion circa 500 metri prima del fiume perché la pista diventava molto sabbiosa e c'era pericolo che il camion si insabbiasse. Ci incamminammo e dopo un centinaio di metri, davanti a noi, era fermo un gruppo di babbuini. Erano una quindicina tra grandi e piccoli. I babbuini sono abbastanza grandi e i miei amici mozambicani dicevano che dovevamo fare attenzione a non irritarli. Yeah, and the meat is the motion. Makes your daddy wanna rock. It ain't the meat, it's the motion. It's the movement that gives you that side. Now I got a girl so doggone thin. No meat, no bone, she was just all skin. One thing about her I can understand. She wraps all around me like a rubber band. It ain't the meat, it's the motion. Makes your daddy wanna rock. It ain't the meat, it's the motion. It's the movement that gives you the size. Gridammo ai babbuini di farsi da parte perché dovevamo passare, ma nessuno si mosse. Gesticolammo, ma senza risultato. Essendo il terreno sabbioso, non c'erano pietre da poter lanciare e nemmeno rami. Uno di noi aveva portato un sacco con una decina di chili di arance, merce rarissima a Beira. Allora prese un'arancia e gliela tirò addosso. Nessuno si scansò. I babbuini guardarono l'arancia e poi il più grosso, forse il capobranco, si avvicinò all'arancia, la osservò, la prese, osservò l'arancia, osservò noi, osservò l'arancia di nuovo e poi, osservando di nuovo noi, ce la rimandò indietro. Noi ci guardammo ridendo e dicendo: guarda quello scimmione, ci rimanda indietro l'arancia, ma come si permette? Allora questa volta uno di noi prese l'arancia da terra, l'altro, che aveva il sacco di arance, prese un'altra arancia e gliela tirarono di nuovo. Era cominciata una battaglia di arance. Dalla parte dei babbuini si ripete la stessa storia: il babbuino più grosso si avvicinò all'arancia, la prese, la guardò, guardò noi, poi di nuovo l'arancia e poi la lanciò. Non avremmo mai creduto fosse possibile. Ognuno di noi prese un'arancia e la lanciò al gruppo di babbuini. Loro non si scomposero. Il capobranco si avvicinò a un'arancia, la guardò, la prese, guardò noi, guardò l'arancia, le diede un morso e poi cominciò a scappare. Gli altri babbuini raccolsero le altre arance per terra e scapparono tutti. Rimanemmo di stucco e ammutoliti. Quelle scimmie ci avevano beffato.
No, eravamo abbastanza tranquilli che si sarebbero spostati prima o poi, non ci avrebbero aggredito, anche perché noi eravamo una decina, 8-10 adulti, loro dovevano essere 10-15, ma c'erano tanti, tanti piccoli. Eravamo due gruppi che si fronteggiavano gli uni con gli altri, ma loro erano, cioè il capo branco era abbastanza spacciato.
Dopo poco più di un anno dal mio arrivo a Beira e dopo essere tornato dall'Italia per ferie, la situazione si era ulteriormente aggravata. Erano stati fatti saltare i ponti che collegavano Beira all'entroterra e anche le linee elettriche. Non c'era più nulla. Non arrivavano barche, i congelatori che avevano mantenuto qualche pescetto congelato erano fuori uso. Io avevo a casa una piccola scorta di riso e di fagioli. Ho mangiato per 10 giorni riso e fagioli. Poi ho incontrato in strada un amico spagnolo, Manolo, che lavorava su un peschereccio, e gli ho detto che avevo fame. Lui mi ha portato sulla barca, mi ha fatto mangiare, dopodiché mi ha regalato una lattina di sardine in scatola da 5 kg. Ho mangiato sardine in scatola per 10 giorni, da allora, e per vari anni non ho mai più mangiato sardine in scatola. Tutte le volte che sento delle storie delle persone che prendono, partono e fanno lunghi periodi fuori dall'Italia, ma non a Londra, a Parigi o a New York, ma lunghi periodi fuori dall'Italia nei paesi, quelli chiamati in via di sviluppo, i paesi più poveri, dove vanno proprio per dare una mano, ecco, davvero mi viene la grande curiosità di capire perché queste scelte, cosa c'è dentro o dietro una scelta di questo tipo. E adesso ho la possibilità di chiederlo direttamente a una di queste persone, che è Andrea. Pronto? Ciao Andrea, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno. Buongiorno a te e ai radioascoltatori.
Andrea, che cosa ti ha spinto molti anni fa a partire per zone come il Mozambico, poi sei stato in Guinea-Bissau? Che cosa avevi dentro che ti diceva parti?
Non so, io volevo conoscere il mondo, volevo andare in giro, volevo soprattutto anche dare una mano, cercare. Io ho studiato meccanica a scuola e avevo voglia di trasmettere quello che avevo imparato a popolazioni che avevano bisogno, perché generalmente la cooperazione, l'aiuto alle persone si pensa sempre, sì, mandiamo gli abiti, si mandano i farmaci, le medicine, invece secondo me bisognava mandare le conoscenze, la scuola, e fare sì, la solita cosa che si dice, dai, non dare il pesce ma dare la canna da pesca. Questo è l'importante, questo era quello che volevo fare.
E quanto sei stato via?
Vabbè, quell'esperienza è stata la prima. Sono stato in Mozambico per 2 anni. Due anni abbastanza difficili, però era la prima volta in Africa, poi l'Africa era il mio sogno da ragazzino, allora sono rimasto 2 anni, tutti e 2 anni del contratto, un contratto biennale con la cooperazione internazionale, e sono rimasto lì 2 anni.
Senti, quindi il tuo lavoro oggi è ancora quello? È ancora legato alla meccanica?
No, adesso sono felicemente pensionato, perché ormai arrivato all'età di pensionato. Okay. Quindi, però ho fatto tutta la mia vita nella meccanica, sono un perito meccanico, ho fatto vari lavori nell'ambito meccanico sempre, il mio piacere. Era bello, è bello trovare le cose, lavorare con le mani, mi è sempre piaciuto fare, la mia specializzazione era praticamente fare dei pezzi, fare dei ricambi per, in quel caso, per le locomotive, poi ho fatto il ricambio delle cose per le barche, e poi in Italia facevo il meccanico, insomma, certo. E riparavo le macchine.
Certo. Andrea, tu ti ricordi la sensazione della fame, di quella che racconti in questa storia? Cioè, ricordi davvero cosa voleva dire avere, non insomma, la pancia vuota da un giorno, ma da giorni e non trovare da mangiare?
Ma la sensazione della fame, no, proprio l'andare a dormire con la fame, che questo me la raccontava mio padre, di essere andato a dormire più volte con la fame. Io no, perché ho sempre mangiato. Quando di fatto è arrivato il momento che proprio non avevo più nulla da mangiare, è stato molto semplice per me, italiano, bianco, telefonare in Italia e dire oh, o mi spostato o me ne torno indietro. Questa è stata la differenza con i miei amici mozambicani, quelli che non avevano quest'altra via d'uscita. Loro sono dovuti rimanere a Beira a soffrire la fame, e però la fame, come dire, non è che non mangiavo, perlomeno mangiavi poco e riducevi tutti i giorni quello che avevi da mangiare, perché non sapevi se l'indomani o dopo due giorni avresti avuto da mangiare. Allora cercavi di ridurre e diminuivi di peso, riducevi quello che mangiavi sperando che l'indomani avresti trovato qualche altra cosa. C'è stato un periodo verso la fine nella quale proprio non avevo più nulla a casa, e allora andavo a pesca per mangiare, però per mia fortuna sono riuscito a pescare sempre i due pesciolini che mi permettevano di tirare avanti. Proprio andavo a pesca, pescavo due pesci, tornavo a casa, li cucinavo, li mangiavo e poi ritornavo a pesca. In quel periodo avevo finito di lavorare, non andavo più al lavoro perché era inutile, anche perché poi la situazione era talmente drammatica, avevano fatto saltare in aria le linee dell'elettricità, quindi anche al lavoro non si faceva nulla, senza elettricità le macchine utensili non lavorano, allora si aspettava che fosse ripristinata la linea elettrica, ma lì era una situazione drammatica.
Andrea, ci sei più tornato in Mozambico?
In Mozambico sono tornato sì una volta nell'83, dopo un anno, per una missione di supervisione di un progetto, perché ho continuato a lavorare alla cooperazione internazionale. Poi ho chiuso col Mozambico, però sono rimasto in contatto con degli amici che sono riusciti ad andare via da Pera, da dove erano, e andare in Portogallo. Adesso alcuni di loro sono in Portogallo e sono rimasto in contatto con loro.
Ok, Andrea, ti ringrazio moltissimo per la storia e per la chiacchierata. Un grande in bocca al lupo per tutto.
Grazie a te.
A presto.
Anche a tutti. Ciao.
A presto. Ciao. Ciao. Loro sono i 10cc, cioè i 10 centimetri cubici, direi. Il brano si intitola Life is a Minestrone. Sembrano uscite dalla fantasia di Luca Micheli questa canzone, invece no. Esistono e ci sono. Ringraziamo lui, ringraziamo moltissimo Andrea, ringraziamo anche Andrea Loreni che chiude la settimana dedicata appunto alle sue pillole filosofiche, raccontandoci qualcosa sulla storia di Andrea.
Nel finale del racconto Andrea parla di razionamento alimentare e quello che per lui è stato una salvezza, gli ha permesso di sopravvivere in zone in cui le risorse erano molto scarse e quindi invece razionate permettevano a tutti una sopravvivenza, minima ma a tutti. Ecco che mi fa venire in mente come un razionamento delle risorse a livello mondiale potrebbe essere la soluzione per le grandi differenze che si presentano nel mondo, no? Tra l'opulenza più estrema e la povertà più brutale. E quindi sarebbe per me opportuno suddividere dall'alto le risorse. Ora so che questa posizione crea sicuramente qualche dubbio, qualche avversione forte, e l'invito nuovamente è quello di una piccola pratica filosofica per esplorare cosa dentro di noi ci porta a scagliarci contro un eventuale limite delle ricchezze, a un'eventuale suddivisione equa delle risorse fra tutti quanti, tra chi ha troppe risorse e chi ne ha troppo poche.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Essendo Meta, come altre piattaforme, una piattaforma molto importante, è indicata dal DSA come un soggetto che comporta un rischio sistemico, che vuol dire per sua natura è suscettibile di far circolare le fake news, e quindi Meta deve dimostrare di aver preso delle misure preventive per evitare questi effetti.
Noi ci basiamo su un concetto di dirigibile abbastanza piccolo, quindi parliamo di circa 10 metri di lunghezza, proprio perché vogliamo utilizzarli per il monitoraggio delle infrastrutture e le ricerche geofisiche su tutto il territorio. I nostri portano un peso di circa 20 kg e si concentrano su tutta quella attività di monitoraggio che hanno necessità di lunghi voli, quindi fino a 5.000 km con una ricarica.
Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
Io non ho ancora capito di cosa parliamo qui a Uno Nessuno 100 Milan. Parliamo di economia.
Ma no, Leonardo, ci sono già Focus Economia e Due di Denari.
È vero, parliamo di sport.
No, c'è Tutti Convocati.
Parliamo di sesso e bizzarrie.
Ma per quello c'è la Zanzara.
Allora facciamo una bella rassegna stampa.
Ma no, c'è 24 Mattino prima di noi.
E allora noi a cosa serviamo?
Effettivamente...
Non serviamo a niente.
Beh, adesso non buttiamoci giù così.
Non serviamo a niente. Almeno, visto che non serviamo a niente, almeno ascoltateci.
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan e con Leonardo Manera. Da lunedì a venerdì alle 9 su Radio 24.
Matteo Caccia racconta.
Dopo che la guerra a Gaza è entrata nel sesto mese, il rischio di carestia e fame è diventato acuto, secondo le Nazioni Unite. I gruppi di aiuto hanno avvertito che le morti per cause legate alla malnutrizione sono appena iniziate. La guerra, compresi i bombardamenti all'assedio di Israele, ha soffocato le importazioni di cibo e distrutto l'agricoltura, e quasi tutta la popolazione di Gaza dipende dagli scarsi aiuti umanitari. Gli Stati Uniti e altri stanno cercando un modo per consegnare i rifornimenti via mare e via aerea. Per 2 milioni di Gazawi affamati, la maggior parte dei giorni comporta la difficile ricerca di qualcosa da mangiare. Amani Mteir, 52 anni, setaccia le strade a nord di Gaza City, dove la gente vende o scambia il cibo che ha. Più a nord, Assel Mutair, 21 anni, ha detto che lei e la sua famiglia di 4 persone hanno diviso una pentola di zuppa da cucina da campo 2 volte la scorsa settimana. Un giorno non avevano altro che te. Questo è un pezzo di un articolo del New York Times che ha raccontato la quotidianità di queste persone, dei Gazawi, in particolar modo di Amani Mteir e Asael Mutair e dei loro familiari alla ricerca di cibo. E queste sono le loro storie. State con noi. I convogli di aiuto umanitari non raggiungono le case di Assel e Amani nel nord, e loro hanno deciso che è troppo pericoloso viaggiare per cercarle. Invece la maggior parte delle mattine escono presto per ispezionare i mercati di strada informali. Alcuni venditori gestivano negozi di alimentari e ora vendono le scorte rimaste. Altri comprano e rivendono aiuti umanitari. Dall'inizio di dicembre in media solo 6 camion commerciali che trasportano cibo e altre forniture possono entrare a Gaza ogni giorno. Uno degli alimenti più economici che la famiglia di Asel riesce a trovare è l'orzo macinato, che prima della guerra veniva usato per l'alimentazione degli animali. La farina di mais è talvolta disponibile, ma è più costosa. La madre di Hazel ha usato questi ingredienti per fare un pezzo di pane pita delle dimensioni di un palmo per ciascuno di loro. Non riesco nemmeno a descrivere il sapore orribile di questo pane, ha raccontato Hazel. Anche quando la sua famiglia trova del cibo prima del pomeriggio, aspetta di consumare il suo unico pasto fino all'ora di cena per poter dormire meglio. Un giorno di recente suo padre ha trovato una piccola quantità di riso sul tavolo di un venditore ambulante e un giorno dopo ha trovato una porzione di farina dopo una ricerca di 5 ore. La scoperta ha fatto quasi festeggiare la famiglia, ma i prezzi gonfiati hanno intaccato i loro risparmi. La scorsa settimana non hanno avuto fortuna invece nella ricerca ai mercati, così lunedì Mohammed, 16 anni, si è messo in fila per 2 ore in una tekeia, una cucina di beneficenza in una scuola vicina. Ha portato a casa una ciotola di zuppa di riso per la famiglia, ma Hazel ha detto che non voleva essere visto come un mendicante. Hazel ha mangiato 5 datteri della scorta di famiglia, ha bevuto una tazza del suo ultimo contenitore di caffè istantaneo, un ricordo della sua vita da studentessa universitaria prima della guerra. Il giorno dopo il padre e il fratello di Hazel hanno passato ore in piedi alla ricerca di provviste. Hanno fatto visita alla zia chiedendole con riluttanza del cibo. Lei ha condiviso una piccola quantità di lenticchie. Lenticchie che hanno mangiato quella sera e insieme ai datteri che avevano programmato di conservare. Il giorno dopo erano troppo deboli per battere di nuovo i mercati e non c'era cibo nella cucina degli aiuti umanitari e quindi hanno bevuto solo del tè. Gli esseri umani sono energia e la mia energia è esaurita, ha raccontato Hazel. Non posso sopportare più di così. Come Hazel, la famiglia di Amani beve tè per sentirsi sazia. Prima andavano a prendere l'acqua in una moschea vicina, ma da quando è stata bombardata comprano l'acqua dai camion che passano quasi tutti i giorni. La sua famiglia, 7 adulti, tra cui 3 figli e le loro mogli, sopravvive grazie a un brodo fatto con acqua e dadi di brodo di pollo. Quando non riesco a pensare e non so cosa fare, dice, mi concentro sui bambini. Ma è particolarmente difficile quando la sera ti dicono che non c'è cibo.
Come your masters of war, here that build the big guns, here that build the death planes, here that build all the bombs, here that hide behind walls, here that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy, you play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes, and you turn and run farther when the fast bullets fly.
A Rafah, dove Nizar si è rifugiato, sono stati consegnati più aiuti che al nord, ma la quantità di cibo fornita a ogni famiglia, un sacco di farina o qualche barattolo di fagioli ogni pochi giorni, non è stata sufficiente. Nelle ultime 2 settimane la famiglia di Nizar non ha ricevuto alcun aiuto, è rimasto solo un sacco di farina. La famiglia era solita attingere ai propri risparmi per acquistare gli ingredienti dai venditori ambulanti e la madre di Nizar preparava un pasto da dividere tra 12 persone. Ma Nizar ha detto che la situazione della sua famiglia sta peggiorando. I soldi che stava risparmiando per il suo matrimonio sono finiti e i prezzi nei mercati di strada continuano a salire, ha detto. Sabato Nizar ha scattato una foto di un negozio di strada vicino al valico di frontiera di Rafah, dove venivano rivendute forniture umanitarie. La maggior parte delle persone non può permettersi i prodotti su quegli scaffali. È faticoso e disgustoso, ha detto Nizar. Quando possono, gli adulti della famiglia conservano il cibo in più per i bambini. Sabato, non avendo altro cibo a disposizione, tutta la famiglia ha mangiato il pasto del giorno della tekeia, le cucine degli aiuti umanitari. Nizar ha detto di sperare che le condizioni saranno migliorate prima del Ramadan, che è stato iniziato questa settimana. Naturalmente abbiamo digiunato, ha detto, mangiando comunque un pasto al giorno. Per tutte e 3 le famiglie, dividere il cibo limitato tra così tante persone è una sfida. Amani, la cui famiglia di 7 persone vive in un appartamento con altre 23, ha detto che la vita in ambienti ristretti è caotica. Le persone iniziano a criticarsi a vicenda, a tenere traccia di tutto, cercando di nascondere le cose per paura di rimanerne senza. Ha raccontato, alcuni sgattaiolano fuori nel cuore della notte per mangiare. A casa di Amani, a turno la mattina, ognuno cerca per la strada legna da bruciare. Il lavoro li tiene occupati, ma è faticoso. E poi quello che gli resta da fare è accendere un fuoco in una stanza in cui una parete è stata fatta saltare, offrendo una vista sugli edifici in rovina all'esterno. This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine, long live Gaza. Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine. While we listen to tunes made by ignorant fools, Israel blocked the UN from delivering food. They bring in the troops and you won't even glimpse of the news. They make money off the products that we're quick to consume. And it's not simply a question of differing views. Forget emotions, this is facts, what I spit is the truth. Makes no difference if you're a Christian or if you're a Jew. They're just people living in different conditions to you. They still die when you bomb. Questo è un articolo del New York Times che raccontava in maniera molto dettagliata molte più storie di Gazawi che si trovano a dovere cercare il cibo, letteralmente cercare il cibo per strada, oppure trovarsi a mangiare il cibo che di solito veniva dato agli animali, come avete sentito nella prima storia che vi abbiamo raccontato, ed era appunto un reportage del New York Times. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast Ti uccido. Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine, long live Gaza.
Matteo Caccia racconta.
Ti uccido, si intitola il podcast di Livia Zancaner per Radio 24 del Sole 24 Ore, che racconta la storia di due femminicidi. Sono due femminicidi a tutti gli effetti annunciati. Lidia, una delle due protagoniste, racconta infatti tutto della vera e propria persecuzione che subisce da parte dell'ex marito. La sua storia è purtroppo comune a molte donne che si trovano a fuggire da relazioni tossiche e violente. Le sue amiche Silvia e Maria ci hanno raccontato delle pesanti situazioni che Lidia è costretta a subire. Zlatan, inoltre, ha seri problemi con l'alcol. Le sentenze arrivano alla fine. Zlatan, il marito, ex marito, scusatemi, finisce in carcere, ma le condanne vengono ridotte sensibilmente. Lidia, nonostante tutto, è comunque costretta ad avere a che fare con lui. La loro casa, dove vivevano fino a qualche mese prima e dove Zlatan sta scontando i domiciliari, è vicina alla scuola dei bambini. State con noi.
Ogni mattina Lidia si alza prestissimo, va a lavorare a Vicenza, poi accompagna i ragazzi a scuola ad Altavilla. I figli, un bambino e una bambina, hanno 13 e 11 anni. Schio è una città di 39.000 abitanti. Altavilla Vicentina, invece, è un paesino di circa 11.000 abitanti, vicino a Vicenza. Ci siamo stati una mattina, in giro non c'era quasi nessuno. Dalla casa di Altavilla, dove viveva Lidia, alle scuole dei ragazzi ci vogliono 10 minuti scarsi a piedi. C'è la strada principale e le stradine tra gli alberi e le case. Per accompagnare i ragazzi a scuola, Lidia passa tutti i giorni sotto la sua vecchia casa. E lui è lì, sul terrazzo, ad aspettarla. Zlatan Vasilievich, dal 4 aprile 2019, è ai domiciliari nella casa in cui fino al mese prima abitava con Lidia e i bambini. Una palazzina attaccata a una scuola dell'infanzia. Il cancello colorato della scuola stride col colore degli edifici intorno, ma soprattutto stride col pensiero di quello che accadeva e accade ancora in quell'appartamento. Quando Vasilievich vede Lidia e i bambini, li chiama e chiede loro di salire in casa per un saluto. Lidia ha paura, teme che l'uomo possa innervosirsi come sempre, teme che finiti i domiciliari possa vendicarsi. Io ho sempre paura a cosa può succedere dopo se faccio una cosa che a lui non va bene. Sono le parole che Lidia ripete nelle sue denunce, e sempre lo stesso concetto. Se non dico niente, magari smette prima. Magari smette, magari non mi fa ancora più male. Sono le stesse paure che Lidia ha provato l'anno prima, quando ha deciso di tornare a vivere con Vasilievich, dopo le violenze e la prima denuncia. Lui le chiedeva di tornare minacciando di morte lei e i suoi figli. Questa volta la paura è più grande. Dopo l'arresto, lei teme una vendetta ancora più forte. Ha paura che una volta cessata la limitazione coattiva della libertà, i domiciliari, lui possa fare del male ai suoi figli e a tutta la sua famiglia. Anche perché il pubblico ministero per Vasilievich ha chiesto una pena di 6 anni, ridotti a 4 per il rito abbreviato. Ma sarà davvero così? Lidia non lo sa e comunque non crede di potersi liberare di lui, un violento manipolatore. Vasilievich la controlla, la minaccia anche da lontano, riducendola in un profondo stato di prostrazione morale, in uno stato di sudditanza psicologica che negli atti è riportato in maniera molto chiara. Così fa come ha sempre fatto, lo asseconda, va dall'ex marito, in casa, ai domiciliari, con i figli. Una pazza, penserete, come fa? Può scegliere un'altra strada per portare i ragazzi a scuola, può non passare sotto casa del marito. Certo, Lidia può scegliere un'altra strada per accompagnare i ragazzi a scuola, ma sa perfettamente che l'ex marito non smetterà di darle il tormento. Lui sa che loro tutti i giorni passano da Altavilla e Lidia, assecondando ancora una volta le sue richieste, pensa di tenerlo buono. Lidia, oltre a violenza fisica, è vittima di violenza psicologica, una delle forme più insidiose e difficili da riconoscere insieme alla violenza economica. Ad aiutarci a capire cos'è la violenza psicologica è Chiara Di Cristofaro. Chiara è una giornalista del Sole 24 Ore, si occupa da anni di violenza contro le donne. Ce ne occupiamo insieme anche in Alley-Oop, l'altra metà del Sole, il blog multifirma del Sole 24 Ore sulla diversity. Chiara ha anche una laurea in psicologia.
La violenza sulle donne assume tante forme diverse. Quelle più frequenti, come la violenza psicologica, quella economica, sono quelle meno visibili ma più subdole. La manipolazione, il controllo, l'esercizio di potere e la distruzione dell'autostima sono solo alcuni degli aspetti che assume la violenza psicologica dentro una relazione. Ma è qui la chiave. Nella maggior parte dei casi siamo dentro una relazione di coppia, siamo dentro una famiglia e questo è un elemento che non possiamo ignorare. Uscire da una situazione di violenza per una donna significa, nella maggior parte dei casi, mettere in discussione tutto il proprio progetto di vita, azzerare, ricominciare da capo, magari senza nessuno alle spalle, senza un'autonomia finanziaria, senza una casa. L'ambivalenza di molte donne che subiscono violenza va vista in questo quadro. Da una parte c'è il desiderio di salvare quella normalità sperata, sognata, seppur mai realizzata, anche a costo di sacrificare se stessa, la propria libertà, magari in nome dei figli o del tenere unita la famiglia. Dall'altra le azioni dell'autore di violenza che la riportano a una realtà ben diversa. Affrancarsi da questa realtà è una sfida che sì, può essere vinta, ma le difficoltà che presenta non vanno sminuite.
Se una donna viene picchiata e di quelle percosse porta i segni sul volto, allora la gente riconosce la violenza. Lo vediamo nelle immagini che vengono ancora spesso usate erroneamente per raccontare le storie di violenza. Donne con i lividi, magari inginocchiate per terra e in primo piano il pugno serrato dell'uomo. Tutti elementi che fanno pensare solo alla violenza fisica. Ma la violenza è molto, molto altro e può durare anni. Ancora Chiara Di Cristofaro.
L'errore che si fa troppo spesso quando si parla di storie di violenza sulle donne è giudicare. E troppo spesso giudichiamo le donne perché sono tornate, perché non hanno tutelato i figli, perché non se ne sono andate, perché non hanno denunciato, perché mantengono in piedi relazioni violente. Le giudichiamo perché hanno paura, perché non parlano, perché non chiedono aiuto. Nel fare questo sono due i meccanismi che mettiamo in atto. Il primo è il fatto che ancora una volta tutta la responsabilità della situazione violenta la facciamo ricadere sulla donna che non si è sottratta e non sull'autore della violenza, come se lui non avesse scelta, ma lei sì. Il secondo aspetto riguarda il fatto che se guardiamo la situazione con queste lenti vuol dire che non conosciamo quello che è il ciclo della violenza, non sappiamo di cosa stiamo parlando.
Nessuno in quel momento sembra prendere in considerazione la violenza e il livello di prostrazione in cui si trova Lidia nei confronti del proprio aguzzino. Così, Per quelle visite a casa dell'ex marito, il Tribunale per i minorenni di Venezia dispone il collocamento dei minori in una struttura protetta.
Grazie ancora a Livia Zancaner che ci permette di raccontare la sua storia, la storia del suo podcast Ti Uccido, che trovate comunque sulle piattaforme di podcast che preferite oppure sul sito di Radio 24 e del Sole 24 Ore. Grazie a tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi che continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea al GR, ci sentiamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.